Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Ci sarebbero più cose da dire sulla lettura, soprattutto del Vangelo di oggi, e mi limito solo un paio. E in questa quarta domenica della Santa Quaresima, la Chiesa pone la memoria di San Giovanni Climaco, che fu un padre, fu abate nel monastero di Santa Caterina del Sinai. Infatti è detto anche San Giovanni il Sinaita o anche San Giovanni lo Spogliato. Ecco, il Vangelo di oggi, poi cade anche la memoria di Santa Maria Egizia, che è la memoria secondo il Mineo, mentre domenica prossima cade la domenica di Santa Maria Egizieca secondo il Priore. Quindi oggi c'era questa coincidenza curiosa della domenica di San Giovanni Climaco insieme alla memoria di Santa Maria Egizieca. Ma appunto, veniamo al Vangelo di oggi. Nel Vangelo di oggi noi vediamo questo ragazzo che viene portato da Gesù e che ha tutti i sintomi di quella che noi oggi chiamiamo epilessia. E noi siamo abituati a sapere che l'epilessia non è possessione demoniaca, ma è una malattia che viene da un problema neurologico. E questo porta tante persone a dire, vedete, in realtà nella Bibbia ci sono tante cose che poi la scienza spiega diversamente, però in realtà noi sappiamo da cristiani che la scienza e la fede sono su due piani diversi. Noi sappiamo che l'azione del diavolo nel mondo si manifesta in tanti livelli, e uno dei livelli in cui si manifesta è proprio quello della nostra malattia, dei nostri malesseri fisici, anche psichici. Perché noi viviamo dal momento del peccato in uno stato spirituale decaduto, e quindi siamo sottomessi alla morte e a tutto quello che in un modo o in un altro si lega alla morte. Noi dobbiamo tutti morire, tutta la nostra vita, se ci pensate bene, è un'attesa di questo momento in cui dobbiamo morire. E ci sono tante piccole cose che ci fanno ricordare il fatto che dobbiamo morire, in primis la malattia. Quindi la malattia è legata al fatto di vivere in un mondo decaduto per motivo del peccato, e quindi è legata all'azione del diavolo, che agisce con noi appunto in tanti modi. Uno è tentandoci, cioè cercando di portarci lontano da Dio. L'altro è proprio più indirettamente, appunto così, con la malattia, con il malessere fisico e spirituale, oppure con la morte. E poi, l'ultimo modo, quello più eclatante, sono i casi di possessione e di ossessione, però sono abbastanza rari. Però non dobbiamo pensare che, siccome sono abbastanza rari, non esistano, e soprattutto non dobbiamo farci prendere dalla mania né di spiegare per forza tutto in modo scientifico, e né di rifiutare poi le spiegazioni scientifiche di oggi, perché sono cose che si pongono su piani diversi. Il fatto che l'epilessia sia una malattia non esclude per niente il fatto che sia causata, anche se indirettamente, dall'azione del diavolo. E altra cosa, come il diavolo può prendere possesso di una persona che ha il raffreddore o qualsiasi malessere fisico, e può prenderlo anche di qualcuno che ha un malessere di tipo psichico, quindi per questo le cose non vanno assolutamente in contraddizione, e noi non dobbiamo porci il problema da questo punto di vista. Il Vangelo ci fa ragionare in un modo spirituale e non in un modo materiale. Dal punto di vista spirituale, quella malattia, in quel momento almeno, era causata causata dall'azione più o meno diretta, abbastanza diretta in questo caso, del diavolo. Questa è la prima cosa che vale sempre la pena di spiegare quando siamo davanti a questo brano del Vangelo, perché si presta a essere interpretato male, se no. L'altra cosa entra un po' più nello specifico della domenica di oggi. Allora, cosa è successo nel brano? È stato portato appunto questo ragazzino e il padre lo porta da Gesù e gli dice: questo ragazzo è posseduto da un demonio muto, io l'ho portato qui dai tuoi discepoli, ma loro non hanno potuto fare niente, non sono stati capaci. Il padre non ha fede vera e quindi la prima cosa che fa, come tutte le persone che non hanno fede vera, dà la colpa a qualcun altro. Quindi lui ha portato il ragazzino, ma i discepoli non hanno potuto fare niente, quindi la colpa è degli apostoli che non hanno saputo fare. E per questo il Signore si arrabbia e dice: «Oh, generazione incredula e perversa». E poi lui si fa portare il ragazzo. E quando il padre gli dice: «Se tu puoi qualcosa, aiutaci», lui gli risponde: «Io, se tu puoi credere», perché tutto è possibile per chi crede. In un altro punto del Vangelo il Signore dice: «Se voi aveste fede quanto un granellino di senape, direste a questa montagna: spostati da lì a là, e la montagna si sposterebbe». Questo per dire che noi di fede ne abbiamo poca. E il padre a questo punto dice quella frase: «Io credo, Signore, sovvieni alla mia incredulità, aiutami nella mia incredulità», cioè aggiungi tu quello che manca nella mia fede. Perché il primo passo per progredire nella fede è capire che noi ne abbiamo poca. Come il primo passo per progredire nella vita spirituale è capire che noi ancora siamo molto in basso nella vita spirituale. È un po' come quando si vuole scalare una montagna. Di solito non è che si parte e ci si ritrova di punto in bianco dalla pianura alla cima. Bisogna camminare, bisogna faticare, bisogna fare tanta strada e a poco si sale. E così va per la fede, si passa dalla poca fede che ha quest'uomo all'inizio, poi via via la si coltiva, perché la fede è una cosa che si può aumentare nella propria vita, lavorandoci sopra, finché questa fede non diventa grande e perfetta. E così nella vita spirituale si comincia essendo lontani da Dio, quando non si ha fede, quando non si ha neanche voglia di vedere Dio, e a poco ci si avvicina a Lui, ognuno secondo la sua strada, ognuno secondo i suoi mezzi. E a poco si sale questa montagna. E noi lo vediamo, noi abbiamo un modo per capire a che punto siamo nella vita spirituale, quindi quanta fede noi abbiamo davvero. Ed è questo: noi tutti sappiamo, in realtà, se non mentiamo a noi stessi, perché poi siamo bravi a mentire a noi stessi, però se noi siamo sinceri con noi stessi, noi sappiamo qual è la volontà di Dio per noi. Ognuno di noi sa che cosa Dio mi chiede. E la differenza tra avere fede e non averla è questa. Una persona che non ha fede dice: «Sì, Dio mi chiede questo, ma io non ce la faccio». Una persona che ne ha un po' di più dice: «Sì, Dio mi chiede questo, non ce la faccio, però mi sforzerò di farcelo lo stesso». Una persona che ha fede perfetta dice: «Il Signore chiede questo e io lo voglio fare». Perché questa è la volontà di Dio e anche la volontà mia. Noi da lì capiamo qual è il nostro grado di salute spirituale, quanto noi ci rendiamo capaci di obbedire a quella che noi sappiamo che è la chiamata che Dio ha per ognuno di noi. Perché Dio ci ha dato dei talenti a ognuno, delle cose che sappiamo fare, degli ambiti in cui siamo abbastanza bravi per qualche motivo e vuole che li usiamo per lui. E quanto più noi cerchiamo di usarli per lui, tanto più questi talenti poi si affinano. Se noi invece ce li teniamo per noi e quindi non li facciamo fruttare, allora noi rimaniamo in basso in questa scalata. Voi vi ricordate la parabola dei talenti? C'è questo padrone che lascia ai servi dei soldi e poi a ognuno chiede quanto ha guadagnato investendo quei soldi. Ma questo guadagno noi lo dobbiamo intendere non in senso materiale, non Dio mi ha dato il talento di essere un bravo fabbro e saper fare le sculture con il ferro battuto e io ho aperto un'azienda che si occupa di ferro battuto, per esempio. Non va intesa in questo modo, ma il singolo talento che Dio ci dà, che può essere anche una cosa banalissima, noi dobbiamo sfruttare anche per lui. E quindi lo dobbiamo portare avanti per lui. In quel modo noi ci rendiamo conto se davvero il talento l'abbiamo fatto fruttare oppure no. Perché l'uomo non è fatto a scomparti, l'uomo non può occuparsi della famiglia, del lavoro, della vita sociale e di Dio come se fossero delle cose che non comunicano tra di loro. Queste cose comunicano tutte quante tra di loro. E se noi, Dio, non lo facciamo comunicare con tutto il resto, che vuol dire con la nostra vita sociale, con il nostro lavoro, con tutto quello che facciamo, allora Dio lo stiamo relegando in un angolino che in realtà significa che noi di Dio ci vergogniamo davanti agli altri. E questo è un altro segno che noi siamo in basso in questa ascesa verso Dio. San Giovanni Climaco, di cui facciamo memoria oggi, si chiama così, Climaco, non perché fosse il suo nome, ma perché aveva scritto un'opera che si intitola La Scala. San Giovanni Climaco vuol dire San Giovanni della Scala. La Scala è un'opera più che altro per i monaci, la può leggere tranquillamente anche un laico se ha un pochino di dimestichezza con anche un certo tipo di linguaggio che c'è in queste opere e soprattutto se capisce quando una cosa si può applicare nella vita di un laico e quando invece non è il caso di provare. Ecco, però questo libro fa vedere la vita spirituale proprio così, come una scala, con tanti gradini. E si sale di gradino in gradino. L'icona di San Giovanni Climaco infatti lo raffigura sempre vicino a questa scala, che è la sua opera, dove si vedono delle persone che salgono, delle persone che cadono dalla scala, angeli che aiutano a salire e demoni che cercano di far cadere le persone. Ecco, la nostra vita spirituale è una scala. E per questo motivo la Chiesa mette la memoria di San Giovanni Climaco oggi, che siamo già nella seconda metà della grande Quaresima, e ci ricorda che la Quaresima, per quanto può essere faticosa, soprattutto se cerchiamo di farla in modo adeguato, diventa fruttuosa soltanto se noi la intendiamo. Per questo, se noi la intendiamo come una scala che ci porta verso Dio nel momento della Pasqua. Perché la Pasqua sta al centro della vita di un. Tanto che tutte le domeniche in realtà è Pasqua. Noi oggi celebriamo la risurrezione. In alcune lingue la domenica si chiama direttamente risurrezione. Quindi ogni domenica è Pasqua e la Pasqua è il centro della vita di un cristiano ortodosso. Noi però spesso ce ne dimentichiamo e per questo motivo la Chiesa ci permette di ricordarcelo facendoci fare questo lungo percorso che serve ad arrivare alla Pasqua annuale, quella che noi celebriamo una volta l'anno. E ogni domenica cerca di farci capire un motivo diverso. Se vedete, le domeniche della Grande Quaresima sono così. Ognuna ci dà un motivo diverso per farci capire perché è importante fare questo percorso verso la Pasqua. E allora chi finora non si è sforzato abbastanza può cominciare adesso perché da un lato tardi, sempre tardi, però tardi è meglio di niente, quindi non è mai tardi per cominciare. Chi finora non si è sforzato abbastanza o sa di non essersi sforzato abbastanza, ora può cominciare a sforzarsi di più. Chi di noi si rende conto che magari quest'anno la Quaresima la sta facendo male, è il momento per capire che la si può fare meglio. La Quaresima noi la dobbiamo prendere non come un periodo di mortificazione, non come un periodo di privazioni e non come un periodo di tristezza, perché la Quaresima è un momento appunto di ascesi. L'ascesi, il termine, la traduzione esatta, perché noi usiamo sempre questa parola senza capire cosa significa, vuol dire allenamento. È come quando uno deve correre e si prepara perché deve fare una gara e prima di prepararsi per la gara che cosa deve fare? Deve fare la ginnastica, deve fare gli allenamenti. E allora questo è l'ascesi, significa allenamento, ci alleniamo per il regno dei cieli. E per questo motivo noi, come fanno gli atleti quando fanno gli allenamenti, cosa fa un atleta? Sta attento a quello che mangia. Tutti i giorni fa i suoi esercizi perché se no i muscoli si ritirano, eccetera, eccetera. Ecco, noi la stessa cosa la facciamo non solo con il corpo, ma con tutto. Noi l'ascesi della Quaresima la dobbiamo prendere per questo, non appunto per semplicemente una ricorrenza che purtroppo capita tutti gli anni. E ci tocca smettere di mangiare la carne, di mangiare i latticini, queste cose che ci piacciono. No, l'ascesi è il momento, la Quaresima è il momento in cui noi ci alleniamo per vedere il significato della Pasqua. E San Giovanni Climaco è un santo che da questo punto di vista, nonostante che lui fosse molto rigido, molto ascetico, nel senso che noi diamo normalmente a questo termine, e quindi la sua scala è un libro difficile da mettere in pratica per uno che vive nel mondo, è difficile anche per un monaco, però viene messa la sua memoria adesso per farci ricordare questa cosa, che la vita cristiana prima di tutto deve essere questo. E allora la Quaresima è un po' un concentrato di quello che deve essere la vita cristiana. Noi la mettiamo in questo lungo periodo che ci prepara alla Pasqua, proprio perché in questo modo, quando arriveremo al momento della Pasqua, la potremo contemplare per quello che è, un po' come per chi l'ha studiato a scuola. Quando Dante arriva in cima al paradiso nella Divina Commedia e vede, ha la visione del cielo empireo, ecco, quella prima di arrivarci si è dovuto passare tutto, si è dovuto fare tutto un lungo viaggio, però vede questa cosa, che la visione di tutti i santi in tutte le anime del paradiso che sono sedute insieme in questo cielo. Ecco, la Pasqua è questo. La visione della Pasqua è una cosa di questo tipo. Bisogna faticare per arrivarci e quindi certe memorie, certi santi, come San Giovanni Climaco oggi, come sarà Santa Maria Gizieca domenica prossima, servono a ricordarci che questo momento, prima di tutto, deve essere un momento di trasformazione per noi. Come gli atleti allenano i loro muscoli fisici, noi alleniamo i nostri muscoli spirituali in attesa di contemplare il Cristo risorto. A Lui onore e gloria, pure sempre, per i secoli dei secoli. Amen.